un'esperienza di doposcuola sull'esempio di Don Milani. In Abruzzo, a pochi chilometri da Sulmona, c'è un esempio di questo tipo di scuole popolari. È nel paesino di Pettorano sul Gizio, un paese ormai spopolato dall'emigrazione, dalla povertà, dall'esodo dei giovani e di tutti gli uomini validi. Qui c'erano ben cinque parrocchie, oggi ce n'è una sola. Ed anche qua il vescovo ha creduto di relegare un giovane prete perché le sue esigenze erano troppo scomode per tenerlo al centro, nella cittadina di Sulmona, anzi nel seminario di cui era incaricato come vicerettore. Don Pasquale Iannamorelli si è dedicato tutto ai ragazzi. Con loro ha costruito questo doposcuola che in tutto, anche nel nome, intende ripetere, portare avanti, attualizzare nella situazione abruzzese, nel tempo di oggi, l'esperienza di Don Milani. Questa registrazione offre un'immagine, offre il resoconto di una visita che a questa comunità, a questo gruppo di ragazzi, abbiamo fatto in una domenica di dicembre, del dicembre 1976, quando insieme di domenica studiavano e preparavano una recita per incontrarsi con la gente nel periodo natalizio. Prima di tutto visitiamo un po' insieme e rendiamoci conto di qual è la loro attività nel doposcuola.
Facciamo dopo scuola qua, non vogliamo ripetere lo stesso errore alla scuola del mattino, che nella scuola del mattino sappiamo bene cosa si fa, mettere avanti il più bravo, mentre chi non studia per motivi familiari, che il pomeriggio va a lavorare in campagna, deve mettere all'ultimo banco. Qua c'è tutto il contrario, chi che non riesce deve mettere al primo posto, chi che sa qualcosa di più deve mettersi a disposizione di chi sa di meno. In questo modo non si creano disuguaglianze, non si crea razzismo, soprattutto come succede a scuola.
Qui ci troviamo, cioè stiamo aiutando i ragazzi di prima media e stiamo studiando storia, cioè la Grecia, Atene, no? Per allargare un po' il discorso, per capire meglio, per avere un'idea precisa, possiamo prendere un atlante e vedere dove si trova la Grecia, Atene, eccetera. Noi è molto importante studiare, avere una cultura perché è anche un'arma contro i padroni, saper le cose e non lasciarsi sfruttare, non lasciarsi prendere in giro dai padroni, eccetera.
Questa esperienza non è riuscita però gradita a molti. Hanno fatto ricorso al vescovo. Il vescovo di Sulmona, Monsignor Amadio, ha deciso il trasferimento di Don Pasquale e Iannamorelli e a questa decisione la gente, genitori e ragazzi insieme, si sono opposti. Chiediamo un po' e sentiamo dai ragazzi stessi tutta la storia, tutta la loro storia e anche un po' come è andata questa conclusione abbastanza conflittuale, che in modo abbastanza palese anche diversifica la loro esperienza da quella di Don Milani, cosiddetto contestatore obbediente, mentre la loro manifestazione, anzi il loro impegno di non violenza, è arrivato a manifestare sotto le porte del vescovo e a essere fatti oggetto addirittura di violenza da parte della polizia.
Mi chiamo Marcello, ho 17 anni e frequento il quarto liceo scientifico. Abbiamo cominciato, cioè noi viviamo in un paese abbastanza tagliato fuori da ogni realtà, un paese dell'entroterra abruzzese, cioè, tagliato fuori da ogni realtà culturale, da ogni realtà che può essere quella, da ogni iniziativa come quelle politiche, come quelle sociali, in campo culturale, non esistono qui a Pettorano. Anche a Sulmona, che è la più vicina città, insomma, non ci sono grosse iniziative, no? E anche perché non ci sono molti mezzi di comunicazione, non possiamo, anche se ci fossero, non potremmo andarci, non potremmo recarci molto di frequente a Sulmona. Quindi da quando è venuto Pasquale qui a Pettorano abbiamo cominciato questa attività alternativa a tutto ciò che può essere quella scolastica, l'attività che può, che possiamo fare dentro la scuola, che possiamo fare in, che potremmo fare in altre associazioni, ma che ci è impossibile, appunto. Dunque, il nostro paese, Pettorano, ha circa 1500 abitanti con le frazioni. Nel paese vero e proprio vi sono più o meno 1000 persone, quasi tutti vecchi e persone anziane e bambini soprattutto. È molto sentito, cioè, si sente molto il problema dell'emigrazione, perché i giovani, specialmente negli anni 50 e all'inizio del secolo, sono tutti andati via, sia nell'America che nei grandi paesi, nelle città del nord, nelle grandi città del nord. Quindi, come ho detto prima, non esistono alternative, non c'è niente che si possa fare per un giovane, è un paese morto, insomma. Quindi va qualche volta al cinema, su Mona, fino a quando ha più dei 18 anni, quando ha la macchina, quando ha la possibilità di andare a Sulmona, quando che no, invece deve rimanere costretto a rimanere qui a Pettorano. Quindi si sa che quando si arriva a 18 anni non si vede l'ora di uscire fuori dal paese, perché ci si è un po' stufati di questa realtà così chiusa, di rimanere chiusi in mezzo a queste quattro montagne, di essere completamente isolati, a non conoscere niente. Quindi si sente, come ho detto prima, il problema dell'immigrazione in modo molto forte, come in tutti i paesi del sud.
Io mi chiamo Nadia, ho 12 anni e frequento la seconda media. Siamo nati come gruppo nel marzo del 74. E prima in questa casa c'erano i frati, e in queste stanze c'erano i salotti, televisioni, insomma era una casa molto lussuosa. E quando siamo venuti noi, siccome c'erano anche i biliardini, ping pong, no? Abbiamo preso anche questi tavoli, cioè li abbiamo fatti diventare tavoli e li abbiamo messi in ognuna di queste stanze dove attualmente facciamo il dopo scuola. Prima con noi c'erano anche coloro, cioè, che avevano 20, 21 anni, ma loro, cioè, noi ci ritenevano dei bambini, ci mettevano sempre da parte e preferivano venire qui solo per fumare, per incontrare la ragazza o il ragazzo. Ora noi eravamo stufi di questo fatto, abbiamo fatto una riunione con loro e hanno preferito andarsene. E adesso siamo rimasti ragazzi dai 9, 10 ai 17 anni. Dunque, poi abbiamo messo su anche una cassa e ogni settimana mettiamo qualche soldo. Poi quando vendiamo i giornalini, quando facciamo teatri, eccetera, abbiamo fatto anche un po' di soldi.
Avete un giornalino anche?
Sì, facciamo un giornalino intitolato appunto L'Aratro, e abbiamo messo questo nome perché ci riferiamo appunto a una frase del Vangelo: chi mette mano all'aratro e poi si volta indietro non è adatto per il regno di Dio. E adesso spiego un po' cosa vuol dire questa frase, no? Cioè vuol dire che se noi ci voltiamo indietro, non continuiamo a fare questo lavoro, significa che non sappiamo dare un contributo alla nostra società.
Il nostro è un dopo scuola differente da quello della scuola. Cioè, mentre a scuola noi vediamo che i ragazzi che sono meno preparati vengono lasciati da parte, vengono messi all'ultimo banco, qui invece noi cerchiamo di aiutarli, di farli esprimere, di parlare, proprio per farli sentire più partecipi. E poi, cioè, il nostro è il metodo che usava Don Milani, quando diceva il più grande deve aiutare il più piccolo, oppure chi ne sa di più si mette a disposizione di chi ne sa di meno. Per esempio a scuola noi cerchiamo di non solo di fare capire a sti ragazzi che loro non sono gli ultimi della classe, non sono i più poveri, gli facciamo anche capire a chi è bravo che si deve mettere a disposizione di ragazzi che ne sanno di meno.
A Don Pasquale stesso chiediamo come si inquadra questo tipo di attività nel suo modo di vedere la missione di parroco, di sacerdote, e perché questo impegno per fare un dopo scuola gli ha attirato tanta animosità, tante contrarietà nel paese e nella curia vescovile.
Io vorrei dire innanzitutto che erano 3 anni da quando sono diventato prete che aspettavo un'occasione del genere per poter esprimere non solo me stesso ma piuttosto il mio sacerdozio. Ho avuto altre esperienze prima di venire qui che non mi hanno offerto questa possibilità di esprimere appieno quello che io penso debba fare un prete in una realtà meridionale come la nostra. Ecco, in una realtà come questa un prete non può assolutamente mettersi al di sopra degli altri, al di sopra della gente, non può mettersi al di fuori per essere il funzionario del culto, per dare agli altri soltanto l'aspetto della persona religiosa che svolge unicamente queste funzioni. Per me essere a servizio della gente significa dare loro la possibilità di esprimersi, e quindi è una prima caratteristica che ho voluto venisse data alla mia presenza qui è stata quella di non essere uno al di fuori, al di sopra degli altri, come ho detto prima. E per fare questo ho cominciato molto semplicemente, molto umilmente ad avere dei rapporti con i ragazzi, perché questo è bene che si sappia, nel nostro paese, nella nostra realtà c'è questa duplice realtà, cioè da una parte ci sono gli anziani, da una parte i piccoli, i ragazzi, gli adolescenti. Ora mi trovavo a scegliere gli uni o gli altri, oppure a scegliere le 10 persone che contano, perché in ogni paese ci sono quelle persone, le persone che contano. E io ho scelto i più piccoli, seguendo l'insegnamento di Cristo. Ne sono contento, ne sono orgoglioso, ne sono fiero di questa scelta, perché l'avevo programmata. E mi sento prete proprio per questo fatto, altrimenti non mi sentirei prete in una realtà del genere. Se andassi a braccetto con i grandi di questo paese, se andassi insieme con coloro che contano, non mi sentirei prete, mi sentirei un traditore dei poveri, un traditore di coloro che Cristo ha amato fino alla morte. E tra questi poveri, quelli che mi pareva di dover accostare di più, quelli che mi pareva di dover far diventare maggiormente miei amici, erano e sono i più piccoli, perché sono loro che costituiranno la società di domani in questo paese e poi in qualsiasi posto dove si troveranno a vivere, dove si troveranno a svolgere il loro lavoro, perché tutti i ragazzi che sono qui intorno a noi in questo momento non staranno certamente qui fra qualche anno, andranno anche loro a seguire la realtà dolorosa della immigrazione. Ma questo non importa, l'importante è creare dei presupposti perché non ci siano degli sfasamenti poi in un domani più o meno prossimo per ciascuno di loro. Ecco, proprio in questo punto centrale, quello che è il nucleo del mio sentirmi ministro, il mio sentirmi servo dei poveri, è proprio in questo punto il contratto maggiore con l'autorità ecclesiastica e con l'autorità politica, perché poi ci sono dei collegamenti molto forti tra le varie autorità, i vari poteri che devono aiutarsi a vicenda per poter sopravvivere, per poter resistere. Ecco, mentre però da parte loro c'è questa unione fortissima, possiamo vedere molto bene che da parte dei poveri questa unione non c'è. Ora, il mio compito di cristiano, di prete, mi sembrava e mi sembra proprio quello di creare questa unione, di dare fiducia a chi crede, molto a torto, di non avere i mezzi per poter mettersi contro o per poter essere autonomo. Non c'è bisogno nemmeno di dire mettersi contro, perché potrebbe essere poco cristiano, ma poter essere autonomo da qualsiasi potere, da quello ecclesiastico, da quello civile, da quello politico, da quello poliziesco. I poveri devono essere autonomi, perché sono loro che fanno la storia, e questo per me è fare il prete. Non mi metto assolutamente contro gli altri miei colleghi che pensano che fare il prete sia tutt'altro. Ecco, io chiedo unicamente, l'ho chiesto sempre, fin dal primo momento, di essere lasciato tranquillo in questo mio lavoro. Non voglio rimproverare nessuno per quello che fanno, ma nemmeno io voglio essere giustiziato per quello che sto facendo. Ecco, una cosa che vorrei però adesso mettere in rilievo è anche un altro fatto, che prendo spunto da quello che è stato scritto da un giornalista che è venuto qui in questi giorni, giornalista dell'Unità, il quale ha riportato su un articolo molto lungo sull'Unità alcune sue impressioni sul lavoro che facciamo. E ha detto che entrando in questa casa gli è parso di entrare in una casa del popolo. Ora, su questo punto io dissento completamente, perché la nostra non è una casa del popolo, cioè è la casa del popolo perché tutti quanti devono e possono sentirsi a proprio agio, ma non è una casa del popolo nel senso che a questa casa del popolo ha dato il Partito Comunista, cioè non è una casa dove si viene a perdere tempo. Ecco, io mi permetto di esprimere questo giudizio perché conosco molte case del popolo e sono case dove si perde molto tempo. Ora, dico questo per difendere non tanto quello che faccio, ma per difendere la volontà, l'impegno, la serietà di tutti questi ragazzi che vengono a passare i loro pomeriggi, ecco, siamo in un pomeriggio di domenica, potrebbero stare benissimo per le strade a fare la loro partita a pallone, la loro partita a carte, il loro gioco del biliardino al bar. Stanno qui, stiamo insieme, non certo per divertirci, una casa del popolo ci si diverte.
E così Don Pasquale doveva lasciare la parrocchia di Pettolano, andarsene magari in un'altra parrocchietta in montagna, comunque troncare la sua esperienza. I rimproveri che il vescovo gli faceva erano molti. Aver fatto leggere i giornali ai ragazzi, averli informati su fatti che non dovevano conoscere, fatti spiacevoli come quelli delle lotte sindacali, operaie, ed anche ultimamente nelle elezioni del 76 aver messo la firma a un documento con il quale si appoggiava la presentazione dei cattolici nelle liste della sinistra. La parrocchia non ha accettato questa decisione ed è scesa davanti al palazzo del vescovo per essere ricevuta, per discutere col vescovo di questa decisione, ed invece che il vescovo è stata accolta da uno schieramento di polizia che proprio sulle donne, sui bambini ha usato tutti quanti i suoi mezzi repressivi. I giornali hanno parlato di questo, l'hanno fatta passare come una bega paesana, la lotta di quattro esaltati per tenersi il loro vescovo. Sentiamo invece direttamente dai ragazzi che hanno partecipato a questa manifestazione quali sono stati i risvolti, qual è la loro impressione, le loro conclusioni dopo questa esperienza di incontro, scontro con le autorità della Chiesa e dello Stato.
Io mi chiamo Agata, ho 11 anni e frequento la prima media. Il primo novembre tutta la popolazione di Pettolano si è recata a Sulmona a fare una manifestazione sotto il vescovato. Tutta la popolazione ha partecipato con interesse, però abbiamo avuto una risposta negativa dal vescovo. Noi continuiamo la nostra manifestazione lungo il corso e la popolazione, la polizia ci rifrenava e usava le schiaffi, i pugni. Io sono stata una che ha ricevuto schiaffi e pugni dalla polizia. Portavo un cartello e l'ho ricevuto in testa ben due volte, schiaffi, pugni a quasi tutti i bambini. La polizia non badava se questi erano bambini o gente adulta. Con questo episodio io ho capito che cos'è veramente la polizia.
Io sono stato interrogato dai carabinieri di Pettolano. La prima impressione, vorrei riferire prima cosa l'impressione che ha fatto mia madre quando i carabinieri sono andati a casa mia a avvertire che dovevo andare in caserma. E mia madre mi ha detto che io e tuo padre, se abbiamo 50 anni, ancora non siamo stati mai interrogati dai carabinieri. Tu c'hai appena 14 anni e già sei stato, già devi andare in caserma. Io non ho condannato mia madre. Non ho condannato subito mia madre perché tutto è stata educata fino adesso alla paura.
Paolo, questo ragazzo di 14 anni, si è commosso e non ha saputo andare più avanti. In comunità questi ragazzi stanno preparando uno spettacolo. Non si tratta soltanto di una occupazione, di un divertimento. Un modo di fare festa è la ricerca di un dialogo maggiore con la gente, di rivivere insieme con loro le tradizioni e i modi con i quali sono stati essi stessi spogliati della loro cultura e della loro identità sociale. Sentiamo direttamente da loro gli scopi e poi anche qualche cosa di questo spettacolo.
Io mi chiamo Antonio, ho 15 anni e frequento il secondo liceo scientifico. Abbiamo pensato al film di fare un'altra esperienza teatrale dopo quella di 20 secoli dopo 20 secoli qui sta ancora in tribunale, alcuni resita, cioè, anche per avere dei contatti con la gente, soprattutto, specie adesso dopo che abbiamo incominciato appunto a fare delle riunioni proprio a proposito del trasferimento di Pasquale, cioè, per non superarci dalla gente appunto. Abbiamo scelto come tema del nostro teatro, cioè, i cafoni rifacendoci un po' al senso dei cafoni di Silone, no? E per questo vogliamo un po' parlare della vita contadina, della vita contadina che hanno svolto i nostri genitori, i nostri nonni fino a poco tempo fa. E, appunto abbiamo organizzato degli incontri con loro, delle interviste per farci parlare delle loro esperienze e perché vogliamo riportare sulla scena non delle cose inventate ma delle cose che la gente ha vissuto veramente.
Adesso vorrei leggere un brano di questo pezzetto di questo teatro. Qui parla il nonno, cioè la persona più anziana della famiglia, racconta della sua esperienza di quando doveva partire per l'America. Il nonno si chiama Felice. La sera stavamo tutte quente attorno a fuori. Era una sera di gennaio. Tatà stava triste da chiudere una settimana. Ne aveva portate più che la sera ci ha deciso. Tra un mese parte per l'America. Uscì, non so poi niente. Un 6-7 figli, non fa posso fa morire fame. Se giurese, ma guardese, tu fai lì, ed è un'amica mia che tu ci più grueste, e siccome è che non si trova lavoro, andiamo tutte e due all'America. Magari ti metto a vendere il giornale, o a pulire le scarpe in mezzo alla via, a meno che i soldi che ti guadagni ci può mangiare. Adesso dovrei tradurre questo dialetto incomprensibile per molti. Dunque, una sera eravamo tutti quanti intorno al fuoco. Era una sera di gennaio. Mio nonno stava triste da mio padre stava triste da più di una settimana. Quella sera mi disse: fra un mese parto per l'America. Così non si può più andare avanti. Voi siete 7 figli, non vi posso far morire di fame. Si girò, mi guardò e mi disse: tu Felice devi venire con me, tu sei il più grande e siccome qua non si trova lavoro andiamo tutte e due in America, magari ti metti a vendere i giornali o a pulire le scarpe per la via, così almeno i soldi, con i soldi che ti guadagni ci puoi mangiare.
Le racconto come si viveva prima una volta il Natale e come si vive tuttora. Mi ricordo quando veniva Natale, io avevo peccula. Mamma buon'anima mi mandava a comprare le zucchero e le caramelle, eccetera. Da io 15 di dicembre. Il 16 cominciava la novena sacrata. Tutta la famiglia ci era. Signor, la casa era sporca di farina. In terra ci stavano le cogne delle nuce e delle vellane. L'odore si spandeva per tutte le stanze. Per fare i dolci ci volavano 3 giornate. A un certo punto, mamma ci cacciava tutto quanto. Era un momento magico. Dopo so capito perché ci cacciava fuori. Gli aveva nascosto le canestre che ci c'erano prima le crostele. Finalmente arrivava la vigilia. Dalla mattina alla sera, senza mangiare, gli udì une sagrate. La sera, tutta attorno alla tavola, a mangiare le sagne accungiate con l'olio, gli alici, il baccalà e l'aliva. A mezzanotte tutta la messa, era una festa, era l'unica notte, ma che dico notte, l'unica volta che poteva uscire dopo la calata di sole. Che la notte invece, la notte di un bambino, stavamo tutti dentro la chiesa.
A luna arrivavamo alla casa. Mamma salutava la stessa alla sia che non sa preparare il pranzo. Ma guai se ne aveva una travolta alla messa. Ci stava quasi sempre la neve. Ma pure che ella ti ha fatto scomparire che si è messa sopra la luna. E mia signora stavamo tutte assieme attorno alla tavola. Ci rimeravamo i vestiti nuovi e tenevamo paura di farci spurcare. Tata buon'anima ci aveva dato i soldi per comprare. E chi ora, quasi sempre, riveniva alla casa con una busta. Ci stavano gli arance, uno per uno, ogni volete, ma prima li buttavamo a mangiare solo a Natale. Dopo ci ascedavamo. Ai tempi mia non ci stava le letterine sotto i piatti per farsi dei soldi. Mo 10.000 lire papà, 2.000 lire mamma, 1.000 lire la sorella più grossa, in un piastro di guaglione a Natale fanno un sacco di soldi. E dopo nemmeno contiente. Noi, caro nipote, avevamo povere ma contiente, nelle verfli. Ora traduco. Ora, mi ricordo quando veniva Natale, io ero piccola, mia madre buon'anima mi mandava a comprare lo zucchero e le caramelle, la cannella, dal 15 di dicembre. Il 16 cominciava la novena sacrata. Tutta la famiglia ci andava. Quei giorni la casa era sporca di farina e per terra ci stavano i giusci delle noci, delle nocchie e per le stanze si spandeva un odore. Per fare i dolci ci volevano 3 giornate. A un certo punto mamma ci cacciava fuori dalla casa. Era un momento magico. Dopo ho scoperto perché ci mandava fuori. Doveva andare a nascondere le canestre con i dolci. Finalmente arrivava la vigilia. Dalla mattina alla sera si stava senza mangiare. Era il digiuno sacrato. La sera stavamo tutti intorno al tavolo e si mangiavano lasagne condite con l'olio, con gli alici, il baccalà e l'uliva. A mezzanotte si andava tutti alla messa, allora era una festa. Era l'unica notte, ma che notte, cioè era l'unica volta che si poteva uscire fuori dopo il tramonto del sole. Quella notte invece, la notte del bambino, cioè la notte di Natale, stavamo tutti dentro la chiesa. A luna si rientrava a casa. Mia madre si alzava lo stesso alle 6 di mattina per cominciare a preparare il pranzo, ma guai cioè, se non andava un'altra volta a messa la mattina. Di quei tempi ci stava quasi sempre la neve, adesso pure quella avete fatto scomparire con questi missili sopra la luna. A mezzogiorno si andava tutti insieme intorno al tavolo. Ci guardavamo i vestiti nuovi e avevamo paura di farli sporcare. Mio padre buon'anima ci aveva dato i soldi per comprarli e in quei giorni tornava quasi sempre a casa con una busta con dentro le arance e ce ne dava uno ciascuno. Adesso non li volete, ma prima si potevano mangiare solo a Natale. Dopo ci sedevamo ai tempi miei non ci stavano le letterine che si mettevano sotto il piatto per farsi dare i soldi. Adesso invece 10.000 lire papà, 2.000 lire la mamma, 1.000 lire la sorella più grande e un bambino a Natale fa un sacco di soldi e non è nemmeno contento. Noi, cari nipoti, eravamo poveri ma contenti. Non è vero, Felice?
Per questa recita i ragazzi hanno raccolto dalla gente del paese anche quegli antichi canti che ormai vanno perdendosi. Ne ascoltiamo uno.
Questa che cantiamo è la traduzione in pettoranese della canzone di Matteo Salvatore Io Suprastante.
Gente, noi ci siamo stati nei campi di grano, a mietere sotto lo sguardo vigile del sorvegliante, curvi dall'alba al tramonto, e quando ci veniva sete non potevamo nemmeno avvicinarci alla fiasca dell'acqua, che era lì a due passi da noi, sotto i covoni. Qui non si può bere, non si può parlare, si deve solo lavorare. Chi non lo farà sarà licenziato. Credeteci, noi ci siamo stati.
Nella recita, come in tutta l'attività del gruppo, i piccoli hanno un posto in prima fila. Non sono soltanto degli spettatori, né sono degli scolaretti dei più grandi che su di loro si esercitano a fare i maestri. Sentiamo un pochino da loro direttamente il senso e il modo con il quale vivono la loro esperienza nel doposcuola.
Sono Tartes Massimiliano, ho 11 anni e frequento la prima media. Prima noi più piccoli venivamo qui e facevamo sempre casino, andavamo girando per le stanze e stavamo, prima che veniva Pasquale stavamo sempre in mezzo alle strade a giocare a pallone, a biliardino. Ma poi abbiamo deciso che era meglio occupare un po' il nostro tempo. E così una sera dopo l'anno scolastico ci stavamo riunendo come svolgere le vacanze d'estate. Allora noi più piccoli abbiamo detto che volevamo fare anche noi parte del gruppo. Quindi ogni giorno ci riunivamo e insieme a Paolo leggevamo un libro di Don Milani. Poi Paolo è un ragazzo di 14 anni che frequenta il primo magistrale e siccome è più grande di noi si metteva a disposizione dei più piccoli. Così siccome Don Milani quando stava per far avvicinare i ragazzi al a sé, no? Li portava a fare a pallone così, però anche così ha usato il metodo anche Paolo e ogni giorno andavamo al campo, facevamo un'oretta di partita a pallone e poi ritornavamo qui. Però poi abbiamo scoperto che fare a pallone è una perdita di tempo, così adesso non andiamo più al campo. E
noi mi chiamo Varesi Roberto, frequento la quinta elementare, ho 10 anni. Io prima andavo girando per la strada giocando a pallone con i miei amici di scuola, ma poi ho sentito che c'erano dei ragazzi come me che venivano qui a leggere Don Milani. Allora piano piano ho cominciato anche io a venire perché potevo anche io imparare cose nuove, cioè a conoscere i nuovi personaggi. Quando sono venuto a leggere Don Milani ci sono rimasto tutto quello che diceva, perché era un prete che aveva aiutato dei ragazzi, che è andato anche a trovare due orfani. Allora da quel giorno sono stato sempre insieme ai miei amici, ma però noi non andavamo soltanto a leggere Don Milani ma anche a fare dei giochi, perché non è che come la scuola che si deve andare là, tu dici una parola subito ti metti in castigo, eccetera. Se mi fanno scrivere 400 volte che si trova l'area del quadrato, questo è successo anche a me e quello della quinta. Poi abbiamo fatto anche delle riflessioni nostre dei più piccoli, le abbiamo messe sul giornalino, perché anche insieme a questi più grandi, perché anche noi partecipiamo al gruppo, perché i più grandi non sono più bravi di noi, non hanno nessuna differenza da noi.
Allora, io mi chiamo Carmela, ho 11 anni e frequento la prima media. Allora, vorrei parlare un po' della nostra situazione scolastica. Noi abbiamo una professoressa che insomma mette da parte quelli che ne sanno di meno, specialmente due ragazzi. E noi questi ragazzi cerchiamo di aiutarli, ma quella quando uno gli dice la verità mette sempre le note. Poi dice, cioè a questi ragazzi che ne sanno di meno dai soprannomi, poi per esempio gli dice che sono malati, poi
non la finiremo più di ascoltare questi ragazzi e le loro osservazioni sulla scuola. Dobbiamo chiudere, con l'augurio però che l'esperienza di Pettorano sul Tizio vada avanti, convinca anche i suoi nemici e che coloro che vogliono sopprimerla oggi e che magari a 10 anni di distanza sarebbero disposti a erigere delle lapidi sulle tombe dei profeti, come avviene appunto per Don Milani oggi.